Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Walter Passerini, giornalista del quotidiano La Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Walter Passerini è giornalista professionista specializzato in campo economico. Ha realizzato i principali inserti dei quotidiani dedicati al lavoro e alla formazione. Ha lavorato per 20 anni al Corriere della Sera, realizzando Corriere Lavoro e altri supplementi. Poi è stato caporedattore al Sole 24 Ore, Job 24, per poi passare a Italia Oggi, Io Lavoro. Attualmente è editorialista del quotidiano La Stampa, dove cura le pagine di Tutto Lavoro del lunedì e gestisce un blog con i lettori, Lavori in Corso. È docente a contratto alla Scuola di Giornalismo dell'Università degli Studi di Milano, Walter Tobagi. Tra i suoi ultimi libri, Senza Pensioni e Senza Soldi, editi da Chiare Lettere. E il più recente, La Guerra del Lavoro, edito da Rizzoli Burr.
Buongiorno e ben ritrovati. Ci faremo compagnia in questa settimana attraverso i fatti che saranno obbligatori, insomma, sono quelli che danno vita a un'agenda di cui tutti i giornali parlano, e poi, se mi permetterete, anche a una selezione personale di alcuni fatti rispetto ad altri. Comincio con il Corriere della Sera e leggo La ragazza uccisa, quel gesto ribelle per le vie di Kabul delle donne stanche di violenza. Scrive Viviana Mazza: la ribellione delle donne di Kabul, che dicono no alle violenze, sono loro a portare la bara di Farkunda, la studentessa 27enne picchiata a morte dalla folla che l'accusava di aver bruciato una copia del Corano. L'hanno accompagnata in processione fino alla sua tomba, una protesta senza precedenti che ricorda i funerali di Özgecan Aslan, anche lei studentessa, stuprata, uccisa e data alle fiamme un mese fa in Turchia. Allora le donne turche, sfidando l'opposizione dell'imam locale, vollero trasportare la bara. Nessun uomo deve più toccarla, dicevano. Intanto a Kabul un religioso che aveva giustificato l'uccisione di Farkunda è stato cacciato dalla cerimonia, e la rabbia cresce contro la polizia afghana, che è rimasta a guardare mentre la ragazza, laureata in studi religiosi, veniva presa a calci, a bastonate e poi, ormai senza vita, data alle fiamme. Questo è l'incipit della nostra rassegna stampa di questa giornata, che è ricca di notizie, di avvenimenti. Una, per esempio, di queste che campeggia sulla prima pagina del Corriere della Sera è il ritorno di Sarkozy. Test in Francia, prevale il partito dell'ex presidente. Le Pen non sfonda, recupero dei socialisti. È il grande ritorno di Nicolas Sarkozy, leggo dal Corriere della Sera, a segnare le elezioni amministrative francesi. L'ex presidente, a capo dell'alleanza tra l'UMP e i centristi dell'UDI, arriva al 36,3%. Non sfonda l'estrema destra di Marine Le Pen, che si guadagna la foto di copertina del Corriere della Sera di oggi, che secondo gli exit poll si ferma al 24,5 e viene sopravanzata da un partito socialista in recupero. Insieme agli alleati arriva al 28%. Quindi dovremo in qualche modo avere fiducia di Sarkozy per bloccare la Le Pen? Questa è la domanda che mi pongo come commento di questa prima notizia. Ma anche un altro risultato elettorale prende la prima pagina del Corriere, che è il risultato in Andalusia, in Spagna, per Podemos, successo a metà. In Andalusia il movimento Podemos è solo terzo. Susana Díaz, la leader dei socialisti, strascina i socialisti alla vittoria, i popolari di Rajoy, seconda forza davanti alla nuova sinistra. Anche quindi in Spagna segnali, diciamo così, di freno in qualche misura dei movimenti populisti, quindi un riassestamento della politica con le amministrative francesi e anche con il risultato dell'Andalusia per quanto riguarda la Spagna. Il commento principe, l'editoriale del Corriere della Sera, a firma di Massimo Nava, appunto si occupa di questi problemi. Ve ne leggo almeno una parte. Il fragile argine ai populismi. Per quanto locali, I risultati delle elezioni dipartimentali in Francia rimandano all'opinione pubblica europea un segnale forte e controverso. Il Fronte Nazionale di Marine Le Pen conferma il radicamento nella società, è il secondo partito, ma l'UMP, i gollisti di Nicolas Sarkozy, al primo test come presidente del partito, marca un successo e riconquisterà al secondo turno molti dipartimenti perduti nel 2011. È un fatto tuttavia che il recupero sul serbatoio populista e xenofobo avvenga inseguendo tematiche care al fronte in materia di sicurezza e immigrazione, ormai banalizzate nel dibattito quotidiano. Il Partito Socialista del presidente Hollande, pur limitando lo smottamento, rischia di perdere tradizionali bastioni elettorali e di ingigantire al ballottaggio la vittoria dell'UMP per fare barriera contro Le Pen. Quindi è il populismo e l'argine al populismo, il clima, insomma, intorno agli aspetti appunto delle diverse elezioni amministrative, ma che hanno comunque sempre un valore fortemente politico, e in qualche modo anche ci spiegano come la stessa destra conservatrice francese gollista, diciamo, no, che ha preso l'eredità di De Gaulle, si spinga su certi contenuti verso la Le Pen, nazionalisti della Le Pen, proprio per rubare dello spazio dell'offerta politica e uno spazio elettorale. Ma il titolo principale del Corriere è sulla Pirelli, i segreti di una svolta, l'alleanza inedita tra Cina e Russia. Voi sapete, nuovi azionisti per quanto riguarda la Cina, vecchi azionisti per quanto riguarda la Russia della Pirelli, OPA a settembre per ritirare il titolo. Sì, ci sarà un delisting, come si dice, poi rinascerà probabilmente un nuovo titolo in borsa che riguarda sempre questo grande gruppo multinazionale di base italiana. Tronchetti dice: ha assicurato lo sviluppo. Prima visita di Ren Jiangxin nel 2012, quindi c'è stato un primo incontro in quell'anno, ci sono voluti altri 3 anni, le garanzie sulla guida italiana. E appunto la garanzia è, la dico a memoria, che per modificare compagine azionaria e così via, il 2/3 posseduti dai cinesi e 1/3 posseduto dagli altri azionisti, dagli altri alleati, avrà bisogno di una quota del 90% per trasferire soprattutto le sedi, le tecnologie e le produzioni. In sostanza è la cosiddetta salvaguardia italiana, proprio perché vorremmo, come dire, perdere questo grande gruppo, la sua base italiana, anche se è sempre stato un gruppo aperto al mondo. Ma poi la terza notizia che vi leggo dal Corriere della Sera riguarda Milano, ma ha un valore politico. Pisapia non si ricandida, la nuova sfida di Milano, il sindaco, le mosse di Renzi, le speranze del centrodestra. Giuliano Pisapia, sindaco di Milano, non si ricandiderà alle elezioni comunali del 2016. È venuto il momento di dire che non sarò candidato a diventare il 13° sindaco di Milano, dice Pisapia. Parla di una scelta compiuta per coerenza e non per stanchezza. Fin dal 2011 ho sempre detto che se avessi vinto avrei fatto un solo mandato, e parte la caccia al successore. E c'è un commento di Gian Giacomo Schiavi che è il vuoto possibile mentre l'Expo sta decollando. E poi un'altra notizia sempre dalla prima del Corriere: cara acqua, ci costi il doppio di 10 anni fa. Crescita tripla rispetto agli altri paesi europei. La bolletta dei record è a Firenze. Dal 2004 al 2014 le tariffe dell'acqua risultano aumentate mediamente, sentite, del 95,8%. Non vado avanti perché mi viene un po' di rabbia. Semmai ne riparleremo. Ritorniamo un attimo nella Francia, perché in terza pagina del Corriere della Sera c'è un'intervista molto interessante che riguarda la Francia e Mitterrand, ma in realtà è l'ex ministro della cultura di Sarkozy, che è nipote del presidente francese François Mitterrand, che dice: mio zio Mitterrand parlava alla storia, questi politici non hanno una visione. Insomma, è un giudizio implicitamente tagliente quello del nipote di Mitterrand, che paragona in qualche modo il gigante Mitterrand ai nanetti della politica francese di oggi, complessivamente presi. Ma parliamo di sindaci ancora, perché la vicenda Pisapia si innesta con altre vicende che hanno a che fare con i sindaci, quindi non c'è soltanto Milano e dove cominciano appunto a farsi i nomi di possibili candidati. Parliamo di elezione del sindaco di Milano del 2016, però la volata è lunga, ma la rincorsa è lunga, ma poi il tempo vola, e si parla di possibili candidati come Emanuele Fiano, l'assessore al welfare Pier Francesco Maiorino, Umberto Ambrosoli, e poi vedremo come ci saranno trasmentite e conferme. Appunto, la lotteria, diciamo, dei candidati continua. Parlavo appunto dei sindaci perché all'interno del Corriere non soltanto c'è un ricordo dei sindaci, della stagione dei sindaci del 2011 con Milano e poi di Cagliari con Massimo Zedda e poi di Genova nel 2012 con Marco Doria, insomma ci fu un momento, se vi ricordate, in cui il partito dei sindaci sembrava un po' la vera novità. E oggi appunto se ne parla anche per quanto riguarda la Lega, perché Salvini, il leader della Lega, lancia la sfida per Milano. Io in campo facciamo le primarie. Sulle regionali, telefonata con Berlusconi, intesa possibile non solo sul Veneto. Insomma, Salvini dice: sono a disposizione, ma se sarò il candidato sindaco non tocca a me dirlo, saranno i milanesi. Quindi Salvini si candida per Milano e intanto i suoi due dioscuri, Flavio Tosi e Zaia, si guardano in cagnesco e si contendono appunto con una stretta di mano molto stretta e molto, come dire, falsa, si stringono la mano, si chiamano avversari ma amici. Vedremo come andrà a finire anche con questa, invece è un'elezione più imminente, tra Zaia e Tosi. La Pirelli, per quanto riguarda la Pirelli, la cosa molto che ho trovato interessante è quella di chi è questo leader industriale cinese che ha fatto l'accordo, insomma prende i due terzi praticamente della Pirelli. Storia di Ren, il re cinese della chimica, che iniziò dalle teiere, dalla rivoluzione culturale alla nuova normalità. L'operazione Pirelli, leggo dalla pagina 12 del Corriere della Sera, vista dai pianificatori dell'economia cinese, riassume la strategia della nuova normalità e il rapporto tra partito e Stato e libero mercato. Il presidente di ChemChina, il colosso, Ren Jiangxin, 57 anni, sta guidando il gruppo che è il primo della chimica cinese, il 19° al mondo, che ha 140-150.000 dipendenti, in una campagna aggressiva di espansione all'estero per ottenere tecnologia, capacità di management e accesso ai mercati. C'è qualcosa che ricorda l'imprenditorialità italiana del dopoguerra, in gente come Ren, la capacità di adattamento e l'intuizione. La guerra per la generazione di Ren è stata la rivoluzione culturale che spedì milioni di giovani nelle campagne per rieducarsi. L'uomo al vertice dell'operazione Pirelli, dopo aver zappato per un po', laureato in economia, ha cominciato lavorando per l'Istituto di Ingegneria Chimica del Ministero dell'Industria e nell'84 gli capitò per caso di sapere che ogni anno 8 milioni di tonnellate di carbone venivano sprecate per le incrostazioni delle caldaie. Al giovane funzionario venne in mente di aver letto qualcosa di utile in materia, uno studio su un acido con particolari doti detergenti. Quella pratica giaceva inutilizzata con migliaia di altre negli scaffali dell'istituto. Ren pensò che era il caso di rischiare. Ottenne dal ministero un prestito di 10.000 yuan, circa 15.000 euro di oggi, e con 7 compagni fondai la Blue Star, azienda per la pulizia chimica. All'inizio il detergente usato dalla Blue Star serviva a pulire le teiere del cinesi, nella povera provincia del Gansu. 20 centesimi di yuan a intervento, ma visto che funzionava, l'azienda passò a ripulire caldaie e poi gli impianti industriali, compreso il poligono di lancio del progetto spaziale cinese. Insomma, dalla pulizia delle teiere allo spazio e alle multinazionali, compresa quella della chimica e quella degli pneumatici. C'è una notizia interna che è il malore che ha colpito De Luca, lo scrittore Harry De Luca, mentre arrampicava in quel di Gaeta, lo scrittore soccorso in elicottero, una ischemia, e in questo momento sembra ancora un po' sotto osservazione, sotto shock. Sempre per quanto riguarda il Corriere, che non dimentica la sua tradizione anche popolare, c'è un'iniziativa Imparare ad essere milanesi, le figurine del Corriere nelle scuole, ecco chi ha reso grande la città. Insomma, dal 1865 ai giorni nostri, Milano attraverso le figurine che a quelli che della mia età ricordano appunto la prima giovinezza in cui si raccoglievano fotografie di tutti i tipi, non soltanto di calciatori. Ecco, in questo momento, nell'era del web, in cui i ragazzi con smartphone e computer entrano nel magico mondo di internet, ebbene il Corriere propone le figurine d'antan, come si dice, insomma un'operazione nostalgia, speriamo che abbia un suo senso e anche, perché no, un suo successo. C'è poi un intervento molto interessante di Michele Salvati, l'economista, all'interno del Corriere della Sera, che tratta di un tema che purtroppo non vi posso leggere, ma ve lo segnalo soltanto: contro il mercantilismo, l'Europa poco solidale, che fa pagare solo i deboli. Cambiare rotta, chiedere ai paesi del nord uno sforzo di mutualità sembra vano. Occorre tuttavia un coordinamento delle economie. Eventualmente, se avremo tempo, proverò a riprenderlo più avanti. Dal Corriere della Sera passiamo al Foglio, che ha un titolo in cinese questa mattina. L'Italia parla cinese, è la traduzione presa dal Google Translate, parla cinese appunto. E poi il pezzo interessante di testata, scritto dal direttore Cerasa, Salvate il soldato Cantone, fenomenologia del dipietrismo renziano, come si dice supplenza ai tempi della Leopolda. Sono forse frasi un po' criptiche, ma Cantone è Raffaele Cantone, che si vede a prima vista, dice Cerasa, che è un bravo guaglione, senza bava alla bocca, senza coltello tra i denti, e che viene candidato, sintetizzo io, un po' a tutto. In questo caso, voi sapete, è uno dei candidati, ma lui smentisce, al Ministero delle Infrastrutture, dopo che Lupi appunto ha dato le dimissioni. Ma c'è all'interno del Foglio una pagina dedicata al lavoro, molto interessante: il lavoro cambia e io non so dove mettermi, dove andare a sedermi. Beh, un bel titolo, molto simbolico. Basta uffici e scrivanie, niente più 8 ore giornaliere, la rivoluzione del capitale dal volto umano. È un pezzo di Alessandro Giberti che ci parla dei nuovi lavori che hanno perso la materialità e si possono fare da ovunque nel mondo senza più avere una scrivania. Dal Foglio passiamo al Secolo XIX, che titola come titolo principale, Secolo XIX, un quotidiano molto popolare, diciamo, soprattutto in Liguria, che mette quindi fotografie a colori dello sport, anche della Milano-Sanremo, oltre che del calcio, ma il titolo principale è Amministrative in Francia, torna Sarko e frena l'onda Le Pen. E poi ricorda Podemos irrompe in Andalusia. E poi c'è un'intervista all'interno del Secolo XIX, Zapatero, non sono populisti. Ecco, in questa intervista Zapatero dice: no, non sono dei populisti, sono semplicemente, o dei demagoghi, questi di Podemos, sono semplicemente democratici, socialdemocratici e popolari. Ho respirato la morte, ma viaggerò ancora, è la frase di uno dei turisti coinvolto nella vicenda di Tunisi che ormai conosciamo. Spunta un terzo attentatore al museo e quindi si stanno muovendo le polizie internazionali per cogliere questo terzo possibile attentatore. Il Giornale parla di un tema assolutamente laterale: la verità sui prezzi delle case, chi boicotta la ricchezza, Banca Italia, il valore è diminuito per sempre, parliamo del valore delle case, colpa degli ultimi governi che hanno distrutto il settore a colpi di tasse. E se Harry De Luca sta soffrendo di un'amnesia, credo che il Giornale dia dimostrazione di avere una grande amnesia, perché il principale responsabile del calvario della tassazione sulle case è proprio iniziato con una campagna elettorale famosa vinta da Silvio Berlusconi a cui famiglia appartiene il giornale. Quindi l'amnesia del giornale direi che va segnalata, quantomeno, che poi si diverte a sbeffeggiare Daria Bignardi. Daria Birignao ha stufato e prepara un esilio d'oro tra Sardegna e Gressonei. Daria Bignardi, che ha conquistato il 2,52 di share, quindi molto basso, con la sua trasmissione Le invasioni barbariche, a cui il giornale dedica una intera pagina. Dal giornale al fatto, il fatto quotidiano, niente fisco, siamo inglesi, che cosa vuol dire? C'è Marchionne che dà la mano alla regina Elisabetta un'immagine di Londra, perché Londra è, secondo il Fatto Quotidiano, una sua inchiesta, è il più grande paradiso fiscale nel cuore dell'Europa. Bastano un paio d'ore e senza documenti si crea una società. Così lo Stato italiano perde miliardi su miliardi, ma nessuno dice niente. Questo è il grande titolo e la grande inchiesta del Fatto Quotidiano di oggi, che all'interno, per la firma di Thomas Mackinson, che è un ragazzo italianissimo, alla faccia delle Cayman, il vero paradiso fiscale è nella città. Nella City, un biglietto da 19 euro, se va male qualcosa di più. L'innocente evasione può iniziare con un investimento modesto quanto un volo per l'ultimo paradiso fiscale d'Europa. È qui che Londra spalanca le sue porte. Sintetizzo, bastano due ore, in un pomeriggio si crea una società, serve solo un numero di carta di credito e qualche nome di persone, anche ignare. L'aliquota prevista per le persone giuridiche, la tassazione quindi, è del 20%, ma con i trucchi si arriva allo zero. Quindi evasori al servizio di Sua Maestà, potremmo dire. E molti italiani sembra lo stiano facendo. Quindi la Svizzera soppiantata da Londra. Passiamo a Repubblica. Repubblica, dirigenti a rotazione, piano anticorruzione per le società di Stato. È una primizia. Repubblica dice di avere ottenuto queste 12 pagine in cui c'è la riorganizzazione, diciamo, della pubblica amministrazione, in particolare della dirigenza nella pubblica amministrazione. Il pezzo è di Liana Milella. Una sfida alla corruzione in 12 pagine, società pubblica a prova di trasparenza, rotazione degli incarichi, rigide incompatibilità e ampia tutela per chi svela il malaffare. Repubblica anticipa la direttiva a doppia firma del Ministero dell'Economia e dell'Autority Anticorruzione di Cantone, che lancia il decalogo delle nuove regole per garantire massima pubblicità alla vita e alle scelte operative delle società pubbliche, con l'obiettivo di prevenire la corruzione. Vediamo poi all'interno, ci saranno altre possibili letture, insomma, perché ci sono la pagina 2 e la pagina 3, vengono dedicate a questo tema. Stop ai condannati, piano anticorruzione. Io non ho purtroppo il tempo di leggervi tutto. Renzi studia l'interim alle infrastrutture, vado per cambiare. Oggi infatti c'è l'incontro con Mattarella, Presidente della Repubblica. Lotta agli inamovibili, dice Renzi. Si sa di certo che il successore di Maurizio Lupi sarà comunque un politico e non un tecnico. Un altro titolo sulla prima della Repubblica è Orfini, presidente del Partito Democratico, a D'Alema: è finito il tempo della meglio classe dirigente. Insomma, dirigenti di una volta, smettetela di ritenervi migliore di noi, dice Orfini, e smettete soprattutto di farci la lezioncina. Non mi vergogno, lo sfogo di Vanessa, è un'intervista sempre sulla prima di Repubblica alla cooperante rapita, ricordate, in Siria e liberata con l'amica Greta, e vediamo poi se è possibile leggerne qualche parte, perché sono un paio d'anni, mi pare che stavano che stavano in silenzio. Pisapia gela il centro-sinistra, sempre da Repubblica: non mi ricandido più, ma non è un tradimento. Insomma, cerca di, in qualche modo, di giustificarsi. Anche il premio Nobel Dario Fo è stato intervistato: mi ha fatto sognare, so che era a disagio. Ma ci sono affettuosità politiche tra la Mussolini, Alessandra Mussolini, e la Nunzia De Girolamo. Sono nate da questa frase di Alessandra Mussolini: sappiamo come è diventata deputata, ha detto la Mussolini, e questa l'insinuazione nei confronti di Nunzia De Gerolamo, ieri su Repubblica, le ex amiche che si sparano cannonate. E poi ancora una cosa interessante da Repubblica è quella del califfato, ma soprattutto del rapporto del califfato con le tecnologie, la cyberguerra del califfato, una raffica di 133.000 tweet per rendere virale la jihad. Parliamo dell'ISIS, insomma, no? Lo studio della Brookings sulle attività dello Stato Islamico su Twitter, ecco, quindi un califfato che si richiama alle radici della tradizione, che usa appunto le nuovissime tecnologie. Oltre 133.000 tweet da 46.000 profili, di cui oltre 1.500 condividono più di 50 contenuti pro-jihad, con picchi fino a 3 volte superiori. E questa è la potenza di fuoco quotidiana, almeno fino a dicembre 2014, dello Stato Islamico su Twitter, di cui molto si è scritto, ma mai in modo rigoroso e sistematico, come in questo lavoro realizzato da Berger, ricercatore del Brookings Institution, insieme al data scientist Jonathan Morgan. I risultati vengono dal campione che anima le 63 pagine del loro studio, uno studio in grado di restituire una inedita demografia dai supporter del califfato di al-Baghdadi sui social network. Le pagine descrivono il jihadista tipo, ecco, questo è l'interessante. 7 tweet al giorno, in 3/4 dei casi in arabo e in 1/5 in inglese, che raggiungono in media 1.004 follower, seguaci. Ma affrontano soprattutto questioni fondamentali ancora senza risposta. Quanti simpatizzanti prendono effettivamente parte alle strategie online dell'ISIS? Come operano in concreto i loro network? E la reazione di Twitter, rimuovere il materiale dei terroristi con maggiore severità e prontezza, funziona? Le risposte non mancano. Insomma, la jihad su Twitter e insieme alla preghiera ogni giorno, il seguace del califfato deve twittare almeno 7 volte. Sempre dalla Repubblica leggo una parte che riguarda una pagina che riguarda la Pirelli, che è pronta all'OPA, 15 euro, muoverà più di 7 miliardi, quindi è un valore, diciamo, grandissimo per noi italiani, ma molto, molto piccolo rispetto alle corporation, per esempio, americane o anche le stesse cinesi, naturalmente. Ma è un'intervista a Giuseppe Berta, storico che si è sempre occupato di storia delle imprese, e dice che Milano senza industria non è più una città guida. L'Expo è stata concepita per riaffermare un ruolo nazionale e internazionale, ma l'obiettivo è lontano. Gli stranieri, noi siamo in una fase di turbolenza degli assetti capitalistici, i cinesi si giocheranno le loro carte. Insomma, è il ruolo dell'industria oggi in un'economia che è basata su finanza e servizi, ha ancora un ruolo, un senso parlare di ritorno dell'industria nel nostro paese? Questa è la domanda che sottende all'interno di questa, appunto, intervista allo storico Giuseppe Berta, che si è sempre occupato di economia di impresa. Ma c'è anche un'altra pagina molto interessante su Repubblica, che, come dicevo prima, è l'intervista a Vanessa Marzullo. Per la prima volta dopo il rapimento e la liberazione parla una delle due volontarie italiane. Giusto essere state in silenzio per un po', le accuse mi scivolano via, sono solo beghe politiche. Il pezzo è di Paolo Berizzi, da Repubblica, alla pagina 25. Il sequestro, vi ricordate, Vanessa Marzullo, 21 anni, e Greta Ramelli, 20 anni, sono state rapite ad Aleppo il 31 luglio scorso, infatti, quindi sono 6 più 3 sono 9 mesi, erano in Siria per un progetto umanitario, voi sapete, in Italia scattarono subito le polemiche da parte soprattutto della destra, che accusò le due giovani volontarie di ingenuità. Sono state liberate a gennaio di quest'anno, si diffondono le voci di riscatto, il ministro degli esteri Gentiloni nega che sia stato pagato, e poi stanno indagando ancora i magistrati italiani, stanno controllando la rete siriana di Bologna. Ecco, la Vanessa che dice, in sintesi, leggo alcuni pezzettini: avevamo bisogno di stare lontane dai riflettori, noi e chi ci sta vicino, ancora adesso va a giorni, anzi a momenti. A chi ci dice dovevate andare con l'ONU, io rispondo, ma lo sapete come funzionano davvero i progetti internazionali? La vergogna. Non mi va più che la gente pensi sono sparita perché si vergognano. Non prova nessun imbarazzo per la mia storia. Orgogliosa. Vanessa, che è andata con una piccola ONG appunto in quei paesi e ha subito appunto non solo rapimento ma anche prigionia e minacce di morte continue. Quindi è un'esperienza dolorosa che forse ci vorrà ancora del tempo da smaltire, e non è il tempo sicuramente delle polemiche, delle accuse contro queste due ragazze, che vanno capite, ma in qualche modo forse andavano aiutate prima, andavano indirizzate meglio in questa loro generosità nei confronti dei paesi diciamo più poveri, ma comunque hanno pagato un prezzo direi sufficientemente elevato, quindi inutile attribuire a loro nuove colpe. Capitale umano è il tema di un'altra bellissima pagina su Repubblica, è un'inchiesta. I nostri giovani studiano per una vita nelle scuole pubbliche, fin dalle elementari. Poi trovano un posto in Germania, Regno Unito, Brasile. Uno spreco enorme nell'indifferenza. Di che cosa si tratta? Si tratta del laureato emigrante, quel capitale umano costato 23 miliardi che l'Italia regala all'estero. Una bella inchiesta di Federico Fubini, che è stato in questa trasmissione qualche settimana fa prima di me, che dice: l'Italia ha costruito centinaia di chilometri di rete ferroviaria ad alta velocità e ne ha fatto dono alla Gran Bretagna. È un attacco paradossale, naturalmente. Ha investito in due enormi reti internet a fibra ottica perché siano installate in Germania e in Svizzera. Naturalmente non è vero. Se lo fosse, la TV mostrerebbe zuffe a Montecitorio, sindacati in piazza, e forse il governo dovrebbe dimettersi. Eppure, nell'indifferenza generale, sta succedendo qualcosa del genere. Ogni giorno un'emorragia verso l'estero di risorse, anche finanziarie, di simile entità, si consuma sull'infrastruttura di base di ogni paese, i suoi abitanti. Alla più cauta delle stime, dal 2008 al 2014 è emigrato all'estero un gruppo di italiani la cui istruzione nel complesso è costata allo Stato italiano 23 miliardi di euro. Sono 23 miliardi dei contribuenti regalati alle altre economie. Questa è l'inchiesta di Federico Fubini. Nel 2013 hanno chiesto il codice fiscale britannico 44.000 italiani, e poi ancora c'era un 100.000 sono gli italiani che se ne sono usciti, poi lo troveremo anche su altri giornali, dall'Italia. Insomma, un'emigrazione spesso laureata, almeno al 50% fatta da giovani e da laureati, che pagata per investimento in Italia va all'estero. Ma guardate, oggi non è che faccio apposta a leggere queste tipologie di articoli, ma oggi ce ne sono molti. Per esempio, sempre sulla Repubblica, a poche pagine dopo l'inchiesta di Fubini, c'è un intervento "L'università che non insegna" di Mario Pirani, e ci dice: l'Italia dedica alla spesa pubblica per l'istruzione l'8,5 del totale delle risorse, contro una media del 12,5 dei paesi più ricchi e del 15,5 degli Stati Uniti. L'università italiana, scrive Mario Pirani in questo pezzo, è un po' oscurata nei racconti dei media sulla buona scuola, e forse nessuno si è accorto del disagio che sta vivendo. Eppure l'Europa su di essa ha scommesso in maniera rilevante, chiedendo ad esempio che ogni paese si impegni affinché tra i suoi trentenni vi siano, fino al 2020, almeno il 40% di laureati. E l'Italia, scrive Pirani, noi restiamo clamorosamente al palo, ultimi tra i paesi dell'Unione Europea, con un misero 23%, quando molti tra questi hanno già raggiunto il traguardo. Accade continuamente che i migliori studenti dei corsi triennali chiedano ai loro docenti dove dovranno proseguire i loro studi, scrive Pirani, e li si spinge quasi sempre ad andare all'estero. È un suggerimento in buona fede o piuttosto una resa inconsapevole che cela un disinteresse verso di loro? Si domanda e ci domanda Pirani. I laureati diminuiscono e le statistiche ci dicono che la probabilità di concludere gli studi universitari dipende ancora in modo significativo dalla classe sociale di provenienza dei genitori. I meno abbienti continuano a diffidare di una formazione poco attraente, sempre più la classe medio-alta, d'altronde, decide di finanziare i trasferimenti della prole in atenei esteri, in Europa, Stati Uniti, Canada principalmente. Se non abbiamo tanti laureati, evidentemente ci sono poche e non tante università, pochi e non tanti ricercatori e professori. Le ragioni di questo disimpegno, scrive Pirani, avvenuto in maniera sempre più significativa in quest'ultimo decennio, sono tante, a cominciare ovviamente dalle risorse. Un bel pezzo che fa pandan con quello di Fubini sul tema del capitale umano, eccetera. E girando poi la pagina troviamo una inchiesta molto interessante, sempre su Repubblica, intitolata La Gaia Scienza. A dispetto dei luoghi comuni, gli italiani e soprattutto i giovani si interessano ai contenuti scientifici e tecnologici, una tendenza confermata dall'aumento degli ascolti dei programmi dedicati in prima serata, dal successo dei libri di divulgazione e di film e serie televisive e dai dati di un ultimo studio. Dalle staminali alle scoperte, la ricerca conquista i ragazzi. E c'è un pezzo di Elena Cattaneo, che di ricerca, senatrice a vita, insegna all'Università degli Studi di Milano, che di scienza e staminali, diciamo così, se ne intende molto, una delle nostre eccellenze italiane. Dalla Repubblica ci sarebbero tantissime altre cose, ma dobbiamo un po' correre. Passo al Sole 24 Ore, che ha come titolo non ci posso fare nulla: da Lombardia e Sicilia un quarto dei 100.000, ecco qua i 100.000 nuovi migranti. Germania e Regno Unito le mete preferite. Sta parlando anche il Sole 24 Ore in prima pagina dello stesso tema sollevato da Repubblica. Supera quota 100.000 per la prima volta in un decennio il numero ufficiale degli italiani espatriati in un anno. A certificarlo è l'AIRE, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Nel 2014 hanno varcato le soglie nazionali 101.297 persone, il 44% donne e quasi la metà sotto i 40 anni. Se guardiamo alle regioni di provenienza, si conferma il predominio della Lombardia, seguita dalla Sicilia, Germania e Regno Unito le destinazioni privilegiate. Quindi, come vedete, evidentemente, se i giornali ne parlano in questo modo, i giornali sono sempre specchio in qualche modo, oltre che bussola della realtà, ebbene vuol dire che questo è un fenomeno, è un problema che è cresciuto, sta crescendo e ci riguarda tutti. Lavorare all'estero nel 2014, oltre 100.000 in fuga dall'Italia, questa è intervista, l'inchiesta, concentrando il focus sulla fascia di età, leggo sempre dal Sole 24 Ore, più giovane e produttiva della popolazione, 20-40 anni, osserviamo come anche nel 2014 questa abbia rappresentato la metà degli espatri totali, 48.000 ragazzi che se ne sono andati e la maggioranza appunto nel Regno Unito. Ma fanno un po' male queste cifre, almeno a me fanno un po' male, e passiamo oltre. Titolo principale della Stampa: Le Pen non sfonda, torna Sarkozy, che tra l'altro ricordo è di origini ungheresi, quindi non è francese puro, bisogna non dimenticarlo. L'estrema destra sale al 26,3, quindi la Le Pen comunque sale, socialisti terzi, così dice la Stampa, invece in un altro giornale precedentemente, forse erano Exit Poll, vi ho detto che i socialisti erano al 28, avremo modo di leggere le notizie di oggi. Spagna poi nel voto, in Andalusia irrompe Podemos. Sono utopisti e non populisti, lo dice Zapatero in un'intervista anche sulla Stampa, a proposito appunto del movimento di Podemos che si è classificato bene, diciamo, nelle elezioni dell'Andalusia. E poi una intervista ad Alfano, e il cui elemento direi principale per quello che mi riguarda è la questione delle intercettazioni. Insomma, Alfano propone di regolamentare le intercettazioni. Voi sapete che senza intercettazioni non avremmo scoperto molti dei guasti che zavorrano il nostro paese. Ma anche sulla Stampa non c'è nulla da fare. Studiare all'estero, parte la sfida dei test. Anche qui giovani italiani che vanno all'estero. L'ora delle scelte per chi sogna un ateneo straniero. Si moltiplicano i consulenti per l'ammissione. La Stampa prende questo tema dal lato dei test, perché per andare all'estero, per iscriversi all'università straniera, bisogna superare dei test anche molto duri. A primavera è l'ora delle decisioni per chi ha il sogno di studiare in una università straniera. Sono già 50.000 gli italiani fuggiti all'estero l'anno scorso, scrive Sabadin con Corbi e Rizzato in questa inchiesta della Stampa. Un vero e proprio incubo sono i test che i ragazzi devono sostenere per guadagnarsi l'ammissione. Tante regole diverse dalla UE agli Stati Uniti, e da noi emerge la figura del consulente per l'educazione. E poi sulla Stampa c'è una pagina interessante, un po' curiosa: e io non butto nulla, così gli oggetti diventano ossessioni. Boom di casi di chi non riesce più a gestire le cose. Ora il disturbo da accumulo è diventata una malattia, una sindrome. Dall'inutile al necessario c'è una via per guarire. Insomma, è la fustigazione di un'abitudine molto diffusa, che è quella di non liberarci delle cose, di tenere tutto, di riempire le nostre case fino all'inverosimile e poi di non saper più, non ricordar nemmeno più che cosa abbiamo e che cosa ci può servire. Prendo il quotidiano economico Italia Oggi, non per parlare del titolo "I giudici se ne lavano le mani", ma sulla depenalizzazione dei reati minori, ma sul fatto che i contratti di lavoro, CCNL, contratti collettivi nazionali di lavoro, le retribuzioni battono la crisi. È un rapporto ADAPT riportato su 3 anni di contrattazione, in cui si vincerebbe che le retribuzioni nei minimi contrattuali sono cresciute di molto in Italia e hanno battuto la crisi. Ecco, è un'inchiesta che però va misurata su un tema, e qui il giornale, forse Italia Oggi, avrebbe dovuto farlo un po' meglio, che è quello sul potere d'acquisto. Quindi, se nominalmente i salari crescono, poi bisogna vedere il potere d'acquisto di questi salari come è messo. Dalla Italia Oggi al Messaggero, che estrapolo perché molti temi sono comuni ad altri giornali: riforma RAI, il governo accelera, il DDL pronto entro la settimana, il governo esaminerà il disegno di legge con le linee guida della riforma della RAI nella prossima seduta del Consiglio dei Ministri. Per Renzi, intervenire sul servizio pubblico ha la priorità. E poi ancora, ragazzi nella rete è il titolo dell'editoriale del Giorno, di Viviana Ponchia. Il web è pericoloso, certo, come tutti i posti in cui ogni cosa è possibile o a portata di mano. Il web è immenso e potente, leggo dal Giorno, è inafferrabile, regala a chi ci sguazza dentro l'illusione di esserlo a sua volta. È un cerchio il cui centro è in ogni luogo e la cui circonferenza da nessuna parte. Un ragazzo di 12 anni può riuscirci, suo padre no. È come imparare a nuotare o sciare da adulti, non viene spontaneo. Però spontaneo non vuol dire sicuro. Infatti si fa male anche chi prendeva la seggiovia a 3 anni. Il web è un regalo e una dannazione, perfetta combinazione di strategia militare, cooperazione scientifica e innovazione contestataria. Ma pure il postaccio, che fa diventare gli occhi rossi peggio dei cinema porno quando ancora si fumava. Nelle scuole almeno un paio di volte all'anno si fanno riunioni sui pericoli della rete. I genitori prendono appunti con la mano che trema per l'ansia. I figli smanettano annoiati sullo smartphone. Sanno tutto della droga che si prende e che si dà, della pornografia e dei lupi mannari. E poi, sempre su questo tema, lo riprendo dall'inserto economico della Repubblica, anche qui bambini e web, internet vietata ai maggiori di 5 anni. Attenzione, il mercato del web sta conquistando i più piccoli, sotto i 5 anni. L'importante è avere 5 anni o meno. Il web si adegua ai bambini digitali e li corteggia con versioni kids dei più popolari servizi in rete. È uno studio, ci sono gli eroi più rassicuranti, vado veloce, incerto anche il ritorno economico dei produttori di video che appunto stanno sviluppando questi siti internet per bambini sotto i 5 anni. C'è la raccolta di dati personali, che però subirà diverse restrizioni, visto che, essendo un servizio, i termini di servizio di YouTube Kids finiranno sotto la mannaia dell'autorità di controllo. Certamente ci vuole il consenso informato dei genitori, ma noi sappiamo questo che cosa vuol dire. Insomma, abbiamo un grande pericolo, ci dice l'inserto economico della Repubblica. Stiamo molto attenti, è inutile mettere quello cattivo, quel pulsante è cattivo, non lo devi toccare, perché i nostri figli invece amano toccare un po' tutto. Vi ringrazio e vi aspetto dopo una manciata di secondi pubblicitari al filo diretto con voi ascoltatrici e ascoltatori.